questa mattina la pulce nell'orecchio con la rubrica Pulce Storia che si apre proprio in questo momento, guarda alla Groenlandia. Ma perché guardiamo alla Groenlandia?
Perché alla grande isola della Groenlandia, territorio danese autonomo situato tra l'Oceano Atlantico del Nord e l'Oceano Artico, è strettamente legato un personaggio svizzero.
Il personaggio si chiama Alfred de Quervain, ricercatore scientifico che agli albori del Novecento si distinse come primo ricercatore per le questioni climatiche al mondo.
Come la storia ci parla di lui, e lo fa attraverso due esposizioni, la prima tenutasi al Museo Nazionale di Zurigo e l'altra in corso proprio in questo periodo appena riaperta e organizzata dal Forum della Storia Svizzera di Svitto.
Allora, la prima esposizione ha avuto luogo 2 anni fa circa al Landesmuseum, mostra allestita appunto nel 2020 e che ha avuto e che sta avendo un seguito in questa nuova esposizione organizzata dal Forum per la Svizzera.
Al telefono con noi c'è Dario Donati, che ha condotto la direzione del progetto espositivo e che è direttore del Centro Studi del Museo Nazionale. Buongiorno.
Buongiorno.
Grazie per essere con noi.
Grazie per l'invito.
Allora, a noi affascina la storia, quindi chiaramente è una bella opportunità poter parlare anche di questi aspetti della storia, cioè delle esplorazioni. Vogliamo contestualizzare un momento questo periodo?
Quindi siamo agli albori del Novecento, ci aiuti un po' a raffigurare il periodo storico da cui parte questa vicenda.
Sì, vorrei accennare 2 aspetti legati strettamente alla spedizione svizzera nel 1912. Il primo aspetto è la paura dei cambiamenti climatici all'epoca e il secondo è il contesto coloniale. Primo aspetto, nel corso del XIX secolo i ghiacciai svizzeri raggiungono la loro massima estensione, sconfinando ampiamente e minacciosamente nelle valli. La fine della piccola era glaciale si delinea già dalla metà del secolo, non di meno il timore di un ulteriore aumento del volume dei ghiacciai è fortemente radicato nella popolazione. Di conseguenza il giovane Stato federale aggiunge tra i propri compiti anche la ricerca sul clima, come per esempio la glaciologia. Per il secondo aspetto, la spedizione svizzera in Groenlandia, che è in fondo il tema centrale della mostra, si colloca nel contesto della corsa coloniale all'egemonia nell'Artide. Nel XIX secolo inizia una vera e propria corsa alla conquista delle regioni polari. Le ultime macchie bianche sul mappamondo vanno cancellate e importanti vie marittime vanno rese accessibili. Ecco, questi un po' sono i 2 aspetti fondamentali.
Sono gli anni di Shackleton, di Amundsen, per il polo sud di Parry e di Cook, per il nord,
esatto,
per il polo nord, ma non sono lontani i tempi in cui si vanno a esplorare anche territori ancora bianchi sulle mappe di Africa, ma anche del Pacifico, no? L'Australia con James Cook. Insomma, siamo in questa epoca di grandi prospettive, esatto, verso il resto del mondo che non si conosce ancora.
Dario Donati, esatto, interessante quello che questi due elementi, perché appunto ci danno una chiave di lettura di quanto in così poco tempo, 100 anni fa, la preoccupazione era una nuova glaciazione, oggi invece stiamo parlando della perdita dei ghiacciai, quindi questo è un elemento che ci lega alla vostra esposizione in maniera davvero interessante. E l'altro appunto, questa corsa all'Artico, corsa che non si è mai fermata, quindi oggi magari l'obiettivo è un altro, ma la corsa all'Artico non è solo per gli studi, ma è ovviamente anche per motivi economici. Adesso noi siamo curiose di conoscere un pochettino il lavoro che voi avete dovuto fare come ricercatori, sì, come storici, proprio per allestire una mostra che qualcuno l'avrà visitata, come detto era 2 anni fa, era molto un'esposizione molto interattiva, molto scientifica, molto diretta, proprio perché il pubblico poteva vivere direttamente quello che accadeva 100 anni fa.
Sì, ecco, prima di tutto abbiamo cercato di stabilire delle collaborazioni scientifiche, abbiamo avuto la grande fortuna di trovare una giovane ricercatrice, Lea Pfeffli, che aveva appena fatto il dottorato in storia delle scienze su proprio questa spedizione, è stato proprio un caso. E inoltre abbiamo collaborato con degli esperti dell'Istituto Geografico dell'Università di Zurigo per quanto riguarda gli aspetti del clima, il discorso del clima. Poi chiaramente abbiamo fatto tante ricerche in diversi archivi in tutta la Svizzera, e per trovare degli oggetti legati alla spedizione abbiamo anche ricercato nelle collezioni di diversi musei in Svizzera. Poi abbiamo anche contattato i discendenti dei membri della spedizione per trovare ulteriori informazioni, documenti e oggetti. Ecco, questo è un po' il tipo di lavoro che abbiamo fatto lui.
Adesso vogliamo sentire raccontare un po' la storia di questo esploratore, di questo climatologo con cui appunto si scoprono tante cose in questo 1912, l'anno della sua esplorazione in Groenlandia, che poi è il titolo della mostra. Alfred de Kervain, chi era, cosa faceva e come è arrivato in Groenlandia?
Beh, Alfred de Kervain è nato nel 1879, morto nel 1927, consegue l'abilitazione all'Università di Strasburgo, dove è anche libero docente di meteorologia e lavora anche allo stesso tempo presso la Centrale Meteorologica Svizzera. È membro della Commissione Svizzera dei Ghiacciai e partecipa alla misurazione della velocità di scorrimento di diversi ghiacciai in Svizzera già allora. Inoltre, più tardi, dopo la spedizione in Groenlandia, De Kervain è l'iniziatore della stazione di ricerca alpina sullo Jungfraujoch. Ecco, questa è un po' la biografia di De Kervain.
Allora, la storia di come è arrivato in Groenlandia, cosa ha trovato, come si è organizzato, con che mezzi, perché non avevano
certo... E da chi è stato aiutato.
E da chi è stato, dove ha trovato i soldi. Insomma, il suo equipaggiamento, che non era quello tecnico che possiamo usare oggi per fare delle cose anche magari più lunghe, no? Lo raccontiamo dopo aver ascoltato un brano, c'è Nina Zilli, poi ci ritroviamo con l'ospite che è Carlo Donati del Forum...
Dario
Donati del Forum di Svitto.
Se un giorno tu tornassi da me dicendo che è stato un errore lasciarmi andare lontano, lontano da te. Se un giorno tu parlassi di me dicendo che sono il tuo rimpianto e non riesci a dormire, allora ti direi stavolta sarebbe per sempre. Non importerebbe niente se le parole tue mi hanno fatto male, ma tanto vale che stavolta sia per sempre, perché cosa che non ti sai spiegare, non ti lascia andare, non chiedere a me, neghi la verità, ora che non ti serve piangere, puoi lasciarti cadere, dimenticare, non basterà, ma illudimi che sia per sempre. Stop! che è stupido pensarti diverso da ciò che sei realmente, di quello che ti ho dato non ho avuto indietro neanche quel minimo per cui valga la pena di star male mentre affoghi nei tuoi errori e cerco di capire l'irrefrenabile bisogno di cercare amore, quel terreno che è fertile neanche a morire, invece di morire ho imparato a respirare per sempre, yeah. Le parole tue mi hanno fatto male, ma tanto vale che stavolta non dirò niente, perché l'orgoglio in amore è un limite che sa
fame di scoperta, fame di conoscenza è quella che ha dettato la vita e le ricerche del personaggio di cui stiamo parlando, Alfred de Cervin. Ne stiamo parlando grazie al nostro ospite Dario Donati, direttore del Centro Studi del Museo Nazionale. Dario Donati, che 2 anni fa appunto ha avuto la direzione del progetto di allestimento dell'esposizione Groenlandia 1912 e che diciamo ha dato seguito ad una nuova simile esposizione che si sta tenendo a Svito grazie al progetto del Forum Storia Svizzera. Quindi ci eravamo lasciati al punto così di narrazione legato all'organizzazione di questa trasferta, non da poco, appunto pensando al periodo, agli albori del Novecento, un'organizzazione molto intensa, appunto come dicevamo prima, che non poteva basarsi sugli ausili tecnici che abbiamo oggi. Quindi Dario Donati, con lei torniamo un po' a quel periodo per raccontarci un po' i dettagli dell'organizzazione della partenza e del viaggio sino all'arrivo in Groenlandia di Alfred de Cervin.
Sì, ecco, la prima cosa è che de Cervin doveva formare un gruppo di persone, tutti scienziati, tutti meritati scienziati svizzeri, dovevano allenarsi in montagna, sul ghiaccio, si allenavano anche a guidare kayak sui laghi svizzeri, poi con l'aiuto dei danesi, che erano, la Groenlandia era una colonia danese, sono arrivati da Copenaghen sulla costa occidentale della Groenlandia e là i danesi gli avevano preparato un po' una base e arrivati in Groenlandia il team della spedizione incontra la popolazione autoctona che appartiene al gruppo etnico degli Inuit che occupa le regioni costiere dell'isola e De Cervin e i suoi compagni imparano da loro a muoversi nella neve, sul ghiaccio groenlandese che è diverso da quello dei nostri ghiacciai e nell'acqua, come sopravvivere in una regione insomma inospitale come la Groenlandia. Rimane sulla costa con gli Inuit per parecchie settimane e lui e i suoi compagni imparano dagli Inuit a guidare slitte trainate dai cani, spostarsi appunto in kayak e a consumare determinati alimenti in presenza di un freddo polare. Indossano i vestiti e i stivali in pelle di foca degli Inuit, imparano da loro anche a rammendare gli stivali, infatti alcuni anni prima scarpe lacerate e piedi congelati erano probabilmente stati la causa della tragica fine di una spedizione danese.
Certo, lui poi riesce a percorrere 650 chilometri con le slitte, con questi kayak, con i cani che trainano le slitte e intanto lavora come climatologo e esamina il ghiaccio che trova. Ma perché oggi le ricerche di De Cervin sono ancora importanti?
Beh, perché La missione principale della spedizione consiste nell'effettuare, come detto, misurazioni scientifiche tutti i giorni, anche durante l'attraversata della calotta glaciale, non solo alla costa. I partecipanti raccolgono dati sistematicamente e li registrano minuziosamente, studiano le condizioni meteorologiche, climatiche, i ghiacciai, la geologia, la topografia e la geografia. E questi dati consentono oggi di capire i cambiamenti climatici su lungo termine, su un lungo periodo, e possono pertanto essere ancora utilizzati in ambito scientifico. Stanno all'inizio di una serie di misurazioni che continuano ancora oggi.
Quindi, se capiamo bene, servono come una sorta di paragone. Grazie ai dati, agli elementi raccolti da De Corvin, oggi abbiamo un parametro e quindi possiamo vedere l'evoluzione.
Sì, proprio così.
Quindi all'epoca altri scienziati avevano raccolto dei materiali, ma forse non così importanti come quelli che invece era riuscito ad analizzare, insomma a trascrivere, a riportare a casa De Corvin.
Sì, spesso gli interessi di altre spedizioni erano più legati cioè più di tipo coloniale e non scientifico. Uh-huh. Cioè, le nazioni volevano mostrare la loro supremazia sul campo.
È vero, Dario Donati, che appunto in quel momento, in quel 1912, la Svizzera decise di non contribuire ai costi della spedizione, così l'esploratore dovette da un lato finanziarsi in maniera autonoma, ma dall'altro trovò il supporto della Neue Zürcher Zeitung, che sponsorizzò, all'epoca non si usava ancora questo termine, ma in realtà sponsorizzò l'avventura e quindi ne ricevette i diritti, esclusiva sull'intera spedizione. Quindi fu un giornale, fu la Neue Zürcher Zeitung che raccontò al mondo intero di quello che capitava.
Esatto, era così. Una spedizione polare è costosa e De Corvin, come detto, spera da prima di ottenere un sostegno dallo Stato, ma il Consiglio federale respinge la sua richiesta di finanziamento. Abbiamo un documento anche nella mostra, una lettera scritta a mano da un consigliere federale che appunto respinge questo finanziamento. E poi sì, è la Neue Zürcher Zeitung che salta sull'occasione. I suoi editori sanno infatti che la corsa alla conquista dell'Artide affascina la popolazione e riescono a vendere bene la storia.
È interessante appunto capire che quest'anno, che è il 2022, ricorrono proprio sono 110 anni, e oggi questo stesso dibattito tra scienza, tra finanziamenti, è ancora di grande attualità. Voi che appunto lavorate sulla ricerca e quindi naturalmente vi confrontate anche con aspetti scientifici, lo notate?
Sì, la Groenlandia riveste oggi un'importanza essenziale per la climatologia, e proprio nella scia di Alfred de Corvin che anche le istituzioni svizzere studiano sul posto l'influenza del riscaldamento climatico. La calotta glaciale della Groenlandia reagisce in misura quantificabile alle fluttuazioni climatiche e rappresenta pertanto un indicatore fondamentale della futura evoluzione. Un dato è certo: i ghiacciai groenlandesi si stanno sciogliendo a causa dell'aumento delle temperature, si riducono e scivolano sempre più velocemente verso il mare. Gli scienziati svizzeri occupano una posizione di primo piano nella ricerca polare. Sì.
Infatti oggi la Svizzera appunto continua a condurre ricerche, naturalmente fa parte di squadre internazionali, la Svizzera finanzia oggi queste ricerche rispettivamente a 100 e oltre anni fa, dove non erano stati elargiti dei finanziamenti, e lo sappiamo, il riscaldamento globale è il tema di queste ricerche che vedono attivi dei gruppi tra i quali anche i ricercatori e gli scienziati svizzeri. Noi ringraziamo Dario Donati, curatore, ricordiamo direttore del Centro Centro Studi del Museo Nazionale, curatore di questa mostra che ha un seguito grazie al Forum della Storia Svizzera di Svitto, dove appunto si ritorna a parlare di ghiacci che si sciolgono.
Il titolo è Groenlandia nel 1912, rimarrà aperta fino al 12 marzo, una storia pionieristica tra ghiacci perenni. Grazie mille per essere stato a Rete 1, Dario Donati, buona giornata.
Grazie a lei, buona giornata.